Caterina Valente, questo divertente brano degli anni 60, Itsy Bitsy Teeny Weeny Honolulu Strand Bikini, cantavano in coro con forte accento teutonico. Buongiorno Francesca Rodesino.
Buongiorno Marco.
Allora, il momento del dibattito, ogni giorno tu li stai curando per noi, per Alphaville durante la settimana. Oggi di cosa parliamo?
Oggi ci occupiamo di Truman Capote, fra gli autori più importanti sicuramente della letteratura americana del XX secolo, e poi è stato anche sceneggiatore, drammaturgo e attore. Di alcuni scrittori si conosce la leggendaria ritrosia nell'esporsi al pubblico oppure nel frequentare i cosiddetti salotti. Pensiamo per esempio a Italo Calvino. Ecco, Truman Capote fa esattamente l'opposto. Non fu celebre solo per aver inventato un genere letterario, le etichette tra l'altro qui si sprecano, romanzo verità, non fiction novel, ma anche per la sua personalità così carismatica, così provocatoria, e che in effetti lo portò ad occupare il centro della vita mondana newyorkese degli anni 60. C'è da dire poi che le opere di Capote hanno ricevuto una grande attenzione anche da parte del cinema. Sono diversi i film e gli episodi di serie televisive ispirati alle sue opere letterarie e alla sua vita. E proprio ultimamente si sta parlando molto dell'uscita della seconda stagione di Feud, Capote vs. The Swans, la serie di Ryan Murphy diretta da Gus Van Sant. Ma quali sono quindi gli ingredienti del successo e anche della caduta di Capote? Come mai il cinema si è interessato così spesso alle sue opere? E poi, se caliamo la lente del presente su questo personaggio, su questo scrittore, cosa vediamo?
Sono domande che i nostri ospiti immagino stiano già immaginando come affrontare. Li salutiamo, sono con noi già al telefono. Marisa Caramella, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è tra le più importanti traduttrici dall'inglese, ha lavorato per molte case editrici, cito Einaudi, Mondadori, Bollati Boringhieri come editor, ha curato soprattutto autori americani, canadesi e sudafricani, sono un esempio, sua la curatela dei Meridiani di Alice Munro. E sull'altra linea abbiamo invece Antonello Catacchio, critico cinematografico che spesso sentiamo a Rete 2. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, partiamo da Sangue Freddo, Francesca?
Partiamo da Sangue Freddo, che è forse l'opera più celebre di Capote insieme a Colazione da Tiffany. Marisa Caramella, in che modo abilità giornalistica e competenze narrative si mescolano all'interno di queste pagine, che sono diventate appunto sinonimo del cosiddetto romanzo verità o della non-fiction novel?
Beh, non esattamente, è stato pubblicato come romanzo, al tempo non si distinguevano così nettamente le cose, però ha dato l'avvio a una pletora di scrittori che hanno avuto la sua stessa idea o l'hanno presa da lui, a cominciare da Norman Mailer, e andando avanti ce ne sono tantissimi, per arrivare a Stephen King, cioè che usare un fatto di cronaca o comunque una storia vera, verissima poi, non a metà, per scrivere un romanzo e farlo con il linguaggio del romanzo fosse possibile, è stato, come dire, acclarato con questo capolavoro di Truman Capote, che è un vero capolavoro. I suoi successori non sono così bravi, mi spiace dirlo, lui proprio ha concentrato tutta la sua attenzione sulla storia e soprattutto sull'ambiente, che è un ambiente particolare, non è proprio Midwest, è quasi Sud, ed è l'America che c'era in quegli anni, l'America cosiddetta vera, quella che adesso non si riconosce più anche perché vota Trump, mentre è lì nel i personaggi del romanzo di Capote e della storia vera non avrebbero mai fatto, cioè c'erano proprio un innamoramento dei valori americani che faceva sì che si potevano esaltare, e i quattro assassinati del romanzo lo esaltano, tutta la loro storia e nei particolari la loro causa, il loro carattere racconta quello, racconta non il sogno, la realtà dell'America, quella diciamo tra virgolette buona, e poi ci sono i due disperati che li uccidono, e anche quella è una realtà classica dell'America di quei tempi, c'erano sbandati che giravano per il paese e non sapeva bene cosa facessero, non c'erano però le bombe nelle scuole piuttosto che negli asili, piuttosto che negli ospedali, non c'erano le bombe che facevano saltare in aria le torri, non c'erano i massacri razzisti, cioè era un'America tutta diversa. Che tra l'altro, se posso dire, ho conosciuto bene, perché fortunatamente ho avuto una borsa di studio proprio
in quell'America.
Per studiare lì in quegli anni, sì. No, non proprio, la sede era a Seattle, però girando su tutti i mezzi per gli Stati Uniti si vedeva esattamente quello. Non c'era neanche coscienza del pericolo di fare, per esempio, autostop, perché la gente che si fermava era gentilissima. Erano tutti dei clutter, erano tutti quei quattro personaggi assassinati che avevano preso in macchina me e una mia amica, e avevano capito che non li avremmo assassinati, mentre altri probabilmente sono stati proprio assassinati prendendo qualcuno per la strada. Era un'America strana.
È lontana.
Capote la capisce bene.
Sì,
lontana
sì.
Anche da Capote, che poi vive quasi tutta la sua vita a New York e sulla costa orientale. Il passaggio per questa zona che si descrive in maniera così illuminante è stato fatto per intervistare uno dei due assassini, Perry Smith, che era il più abbordabile dei due, l'altro era veramente fuori di sé.
Io volevo introdurre anche Antonello Catacchio, perché diamo chiaramente anche uno sguardo alla parte cinematografica. Catacchio conosce bene sia l'opera letteraria sia i film legati a Capote, e rimanendo su A sangue freddo, nella versione cinema di Bennett Miller con un grande Philip Seymour Hoffman, che riceve certo. per questa interpretazione il Golden Globe e premio Oscar. Cosa troviamo consapevoli del fatto che portare al cinema un'opera letteraria, soprattutto quando è una grande opera letteraria, è un lavoro di modifica e di riduzione? Spesso il risultato non c'entra neanche più niente col libro. In questo caso com'è andata?
Ma in questo caso hanno puntato più che sulla trasposizione del romanzo, che ovviamente compare, cioè, è proprio sul rapporto tra Capote e il romanzo, il lavoro che lui ha fatto dell'andare dove erano detenuti, quando poi hanno arrestato questi due criminali, andare dove erano detenuti loro, andare prima a indagare, andare nella casa dove era avvenuto l'eccidio, eccetera. Per cui ha cominciato un lavoro di analisi e di visione di prima mano che fino allora appunto era inedita e doveva essere un articolo anche piuttosto documentato e lungo. Poi cosa succede? Appunto che quando hanno arrestato i criminali lui ha cominciato a volerli incontrare, a voler sentire, ed è rimasto in qualche modo non sedotto, ma ha visto, questo è quello che si dice, ha intravisto in uno di questi due criminali quella che avrebbe potuto essere la sua deriva esistenziale se non avesse avuto la fortuna di prendere altre strade, di avere del talento letterario, eccetera. E quindi questo lavoro è andato avanti per moltissimo tempo, questi incontri successivi. Capote ha pagato anche l'avvocato per fare dei ricorsi, eccetera, ed è proprio tutto questo. Il film racconta allora, prima ancora che il romanzo, la storia di Capote in relazione a tutta questa vicenda, perché in realtà A sangue freddo era già stato fatto come film, parlo del romanzo in senso stretto, l'aveva fatto Richard Brooks subito dopo, un anno dopo nel 67 per intenderci, un anno dopo che erano stati, o due anni dopo che erano stati giustiziati i due assassini, e anche allora era stato un film che aveva scosso molto le coscienze ed era anche molto ben fatto, al punto che aveva ottenuto quattro candidature all'Oscar, che non era una cosa da poco, ed è considerato uno dei migliori film giudiziari di tutti i tempi. Per cui quello era legato soltanto, diciamo, al romanzo, mentre questo Truman Capote a sangue freddo di Bennett Miller, con un Philip Seymour Hoffman, lo dicevi, fantastico, assolutamente fantastico, è stato un lavoro fatto più su questi due aspetti, sul rapporto tra lo scrittore e l'oggetto del proprio romanzo trasposto appunto per il cinema.
Rimaniamo sempre su quest'opera, appunto su A sangue freddo. Marisa Caramella, Capote fa una cosa che spiazza all'interno di queste pagine, mostra cioè il punto di vista delle vittime, ma soprattutto quello dei carnefici. Cosa vuole raggiungere?
Io penso che questo venga proprio, come ha detto adesso Antonello Catacchio, dal fatto che si è ispirato anche alla propria storia personale, ha fatto amicizia con Perry, veramente amicizia, è stato un rapporto serio anche ambiguo, perché si era immedesimato nell'infanzia dell'assassino, avrebbe potuto essere lui quell'assassino, questa è la storia, e si è fatto accompagnare in questa lunga permanenza in quello stato dimenticato da Dio anche adesso un pochino, dall'autrice, da Harper Lee, l'autrice del Buio oltre la siepe, che era una sua carissima amica e anche autrice del suo secondo bestseller rispetto a quello di Capote, la quale ha collaborato alle sedute, interviste che lui faceva con i due assassini. Il secondo assassino non era interessante. Infatti anche nel romanzo viene fuori, cioè vengono fuori delle cose, vengono fuori delle cose molto brutte e interessanti sui due, quando vengono invitati durante il processo a fare una breve, a scrivere una breve autobiografia. L'autobiografia di Perry Smith è piena di dettagli, è scritta benissimo intanto, una cosa che non capita spesso in questi casi, e racconta dei dettagli della propria vita in maniera molto aperta, senza nemmeno volersi scusare di quello che ha fatto, però sì. L'altro invece aggiunge a tutte le imputazioni che gli pesano già sulla testa e che poi porteranno alla pena di morte, il fatto che quando ha saputo che c'era nella casa dei Clatter, che erano i quattro assassinati, una ragazzina di 15 anni a 16, si era leccato i baffi pensando questa era violenta. È stato fermato soltanto da Perry Smith, che gli ha assolutamente proibito di toccarla. Quindi c'era una grossa differenza tra i due, e uno dei due era veramente deciso a farsi condannare a morte, chiaramente se scrivi una cosa così nella tua... La fotografia non ha più speranza. La pena di morte è un'altra cosa interessante che salta fuori, cioè il persistere della pena di morte in America che salta fuori da questo romanzo. Si vede come una comunità rurale che ha avuto un shock.
Caramella, io faccio fatica a capirla, sì. Credo ci sia un problema di linea o magari di viva voce, ma le chiedo o se ha degli auricolari, se li può gentilmente togliere.
No, perché... non ho gli auricolari, sto parlando, aspetta, devo andare anche vicino a una finestra, mi rendo
Mi spiace, mi scusi, però erano passaggi importanti e ci
no,
dispiacerebbe perderne qualcuno.
Non mi collego da tanto tempo, quindi sono un po' priva di mezzi, però ecco, mi sente meglio?
Sì, meglio.
Ecco, siamo alla finestra. Se la apro forse ancora meglio. Stavo dicendo che...
Che uno dei due era un po' fuori di testa.
Di morte, la pena di morte è chiaro che persiste. È difficile da capire come in America, con tutta la controversia che c'è poi anche, sopravviva questa cosa, no? Se non altro in parecchi stati del sud o di quelli del Midwest. E perché sì? Perché la violenza che subisce una comunità come quella che credeva allora, e crede ancora nei miti dell'America, eccetera, è un tale shock che può essere compensato soltanto da uno shock uguale. Infatti i due non hanno speranza, insomma, anche se Capote sta a fare moltissimo per evitare la pena di morte al suo amico Perry. E anche Harper Lee collabora a cercare di tenere viva l'immagine di una persona che avrebbe potuto essere tutt'altro, anche perché lui appunto scriveva bene, faceva disegni, scriveva addirittura poesie, e poi
in questo senso forse, che come lei diceva, che Truman Capote ci si ritrova nella figura che lei sta raccontando. Io volevo
certo.
tornare
al futuro.
Com'è?
Era un artista possibile per lui.
Sì. Quello che Capote anche avrebbe potuto diventare, poteva essere un omicida possibile. Fortunatamente per noi lettori le cose sono andate in questo modo. Tornando ad Antonello Catacchio, stiamo sempre facendo un po' un colpo al libro e un colpo al film, in un certo senso,
certo.
Al cinema. La seconda stagione di Feud, Capote vs. The Swans, con la regia niente meno che di Gus Van Sant, in generale ci pone a questa domanda: come mai le opere di Capote sono così seduttive per il mondo cinematografico? Ricordava anche Francesca prima Colazione da Tiffany, che è diventato poi un capolavoro cinematografico, forse ancora più famoso del capolavoro letterario da cui arriva.
Sì, anche dunque va detta una cosa, il film di Blake Edwards aveva modificato molto quello che era il romanzo di Capote, che infatti si era anche un po' risentito, a partire dalla protagonista, perché noi abbiamo in mente l'icona magnifica di Audrey Hepburn col bocchino lungo, lo chignon, certi abiti, eccetera.
Il tubino
quasi
nero.
Ci dimentichiamo, certo, quasi ci dimentichiamo che in fondo lei era una escort, non era una professione propriamente esemplare, no? E inizialmente Capote aveva scritto tutto questo pensando a Marilyn Monroe. E proviamo a pensare, diciamo, a due tipologie femminili completamente diverse.
Sarebbe stato un altro film.
Sicuramente, e se non che Lee Strasberg, leggendo la sceneggiatura, aveva sconsigliato vivamente Marilyn Monroe dall'interpretare appunto una escort, perché ne sarebbe rimasta segnata in maniera indelebile e in termini negativi. Invece la figura di Audrey Hepburn, completamente diversa nel modo di porsi e anche piuttosto edulcorato nel film, anche perché non dimentichiamoci che siamo nel 61 quando viene realizzato il film, per cui bisognava glissare su molti elementi, ha contribuito a costruire proprio un'icona cinematografica. Ancora adesso, se noi andiamo in giro, vediamo in molti spazi, negozi, eccetera, o dei poster o delle immagini di Audrey Hepburn riprese più e più volte, e questo è assolutamente straordinario, perché è un film che ormai ha più di 60 anni, 70, insomma, eppure ha segnato completamente tutto. Ed è, tra l'altro, l'inizio, se vogliamo, anche dei racconti di Capote su New York, che poi ci porta all'ultima serie televisiva, in cui lui ormai, dopo A sangue freddo, adesso entro un po' nella letteratura e poi mi correggo se sbaglio, perché lui dopo A sangue freddo in sostanza non è più riuscito a scrivere nulla di che fosse all'altezza delle cose che aveva fatto precedentemente, insomma era stato profondamente segnato da quella cosa, e allora scriveva degli articoli per i giornali, sempre scritti magnificamente bene, perché però ormai si era lasciato andare completamente all'alcol, agli antidepressivi, a tutta una serie di cose, e aveva cominciato a svelare anche i segreti della comunità dorata di quella perbene di New York. E i cosiddetti cigni, insomma, l'avevano presa malissimo questa cosa, c'era stata una rottura. Lui, che era il paladino, tutti lo volevano alle feste, ai ricevimenti, eccetera, perché questo ometto di 1,60, elegantissimo, sopra le righe, sprezzante, insomma, era un personaggio straordinario di un livello enorme. Insomma, era diventato l'uomo imprescindibile di tutti i party newyorkesi di lusso. A un certo momento è stato in qualche modo messo da parte, perché soprattutto aveva fatto una cosa che non si deve fare: svelare i segreti e gli altarini delle famiglie, come dire, in evidenza di New York.
Ecco, ma a proposito proprio di questo argomento, Antonello Catacchio,
sì.
Capote sembra quindi aver messo la letteratura sopra ogni cosa, perché appunto in questo caso, come appunto lei ci raccontava, Capote svela dei segreti che le avevano fatto le care amiche, le Swans, per l'appunto,
certo.
E dopo questo momento c'è il tracollo, come ci stava raccontando. Ma è proprio così? Capote mette quindi la letteratura sopra ogni cosa come valore assoluto, o è invece più magari l'ambizione ad essere al primo posto per Capote?
Ma credo ci siano tutte queste componenti. Non so, risponda, no, risponda pure.
Sentiamo Caramella, la sentivo sotto che diceva no.
Ha scritto quest'ultima cosa che si chiama Preghiere esaudite, che era appunto una ferocissima critica della società newyorkese con nomi e cognomi indistinguibili, ma distinguibilissimi. E questo è stato pubblicato postumo, quindi non, la società newyorkese non ha nemmeno avuto modo di leggerlo mentre era vivo. Comunque ha provocato una caduta nella sua fama enorme. Quest'ultima cosa scritta proprio così, un pochino sull'onda di una voglia di riconquistare di riconquistarsi come figura letteraria. E poi era, non so, posso anche dire che Colazione da Tiffany, poi il finale del film con Audrey Hepburn è completamente diverso da quello del libro. Nel libro Holly Golightly scappa in Brasile appena può, proprio clandestinamente, perché è indiziata di commercio di droga e rapporto con dei boss. E è leggero la mano di Capote su Holly Golightly. Comunque si capisce che è una escort, ma non si capisce, cioè una cosa. E va a cercarsi un miliardario brasiliano, il tutto allegramente, non c'è un'ombra di asino, non c'è un'ombra. È molto interessante quello che lui fa con la realtà, perché con la realtà e con quello che immagina anche, no? Immagina una cosa e poi la scrive in un modo e la fa finire in un altro.
Siamo prossimi a doverci salutare, è una chiacchierata molto interessante e partiva, come dicevamo, dal fatto che sia in questo momento da poco uscita la seconda serie di una serie dedicata a Truman Capote. E allora, prima di salutarci, io chiederei magari a Catacchio in 2 minuti, poi anche a Caramella sempre in 2 minuti, perché Truman Capote oggi suscita interesse? Da cosa dipende il suo essere attuale, il suo saper parlare, pur attraverso lo sguardo di registi come Gus Van Sant, che evidentemente ci mettono il loro sguardo, ma Capote accattura ancora, seduce ancora, come mai, Catacchio?
Ma io credo che lui sia stato in qualche maniera un precursore di quelli che adesso impazzano in rete facendo delle cose. Lui era un personaggio coltissimo, spiritoso, brillante, elegante, e poi racchiudeva in sé un sacco di contraddizioni, perché allora la sua omosessualità era abbastanza esplicita, dichiarata, aveva frequentato appunto dei criminali e per moltissimi anni aveva giocato tutta la sua attività letteraria su questo elemento. Poi ogni tanto faceva delle apparizioni cinematografiche, anche se secondarie, eccetera. Era una persona estremamente brillante, sulla cresta dell'onda, eccetera. E quindi da questo punto di vista era lui, oltretutto. Tutti i film che sono stati tratti dai suoi romanzi, a parte che poi ce n'è stato anche uno, prima abbiamo trascurato Infamous, una pessima reputazione, che è stato fatto subito dopo Truman Capote a sangue freddo, ma racchiudevano in pratica quello che era il suo enorme talento nel raccontare soprattutto. E invece poi come persona era una persona, adesso io non l'ho mai conosciuto ovviamente, ma totalmente sopra le righe e seduttivo, ecco.
Che forse è anche uno dei motivi per cui queste persone, quando cadono in disgrazia, lo fanno così in fretta e così repentinamente, come se il mondo da un lato non potesse non metterli su un piedistallo, ma non vede l'ora di poterli tirar giù con una scusa. Caramella, lasciamo a lei l'ultimo pensiero, l'ultima riflessione.
Era una vera serpe.
Era una vera serpe.
Vada per New York in mezzo a queste signore, le famose cigne, no? E ogni tanto si ricredeva. Per esempio, il grande ballo in bianco e nero, e la hostess, cioè quella che aspettava gli ospiti con lui sulla porta, era Catherine Graham, la proprietaria del Washington Post.
Vabbè.
Pochi scherzi. E l'altra, molto ammirata, eccetera, era la madre di John Kennedy, era Rose Kennedy. E il ballo è stata una cosa fantastica, perché ha invitato, si dice cani e porci, è terribile, però sì, ha invitato la proprietaria del Washington Post, Rose Kennedy, e poi anche le sue amiche. Non dico escort assolutamente, però comunque socialite con una vita abbastanza insomma brillante, ma ambigua anche, no? Quindi c'era proprio di tutto. Lui ha fatto questa mossa qua e adesso è diventato famoso, secondo me, di nuovo, perché io non ne sentivo parlare da anni in Italia, ma ho letto articoli adesso, perché non me ne ero neanche per via della serie e per via di questa storia del ballo con cui lui si è fatto nemici, amici, un sacco di persone. Cioè la sua figura definitiva non è quella del grande scrittore, purtroppo, credo, almeno giudicatemi, ma è quella dell'uomo che dà spunti, sì, il personaggio che dà spunti a tutto, cioè una serie su di Gus Van Sant è un meraviglioso film, quello di Brooks, me lo ricordo, su A sangue freddo, e comunque è un grande innovatore. Finalmente noi abbiamo avuto centinaia di romanzi gialli basati sulla realtà. Se facessi l'elenco di chi ha fatto la stessa cosa, da Truman Capote a, non so, non mi ricordo chi è l'ultimo, Stephen King, ma ce ne sono una dozzina o anche di più. E poi ha sdoganato anche in Italia la famosa fiction non fiction letteraria cosiddetta, non si sa mai come chiamarla, cioè sono storie vere, spessissime autobiografiche, sono raccontate in maniera letteraria tra virgolette, perché quello che fa la differenza poi tra un capolavoro e non è la scrittura. Capote ce l'aveva, questi altri insomma dubito molto, no? Lo stesso che succede al cinema.
Salutiamoci allora su quest'ultima frase, Capote ce l'aveva, questi altri boh.
Sì.
Io ringrazio i nostri ospiti Antonello Catacchio e Marisa Caramella, siamo partiti, lo sapete, dalla seconda stagione di Feud, Capote versus The Swans, serie con la regia di Gus Van Sant, si sta parlando di nuovo di Capote, speriamo, riprendendo l'augurio di Caramella, che se ne parli come autore per il suo valore letterario veramente enorme, piuttosto che per la controversità, credo si dica così, del personaggio.
E magari potremo farlo a settembre prossimo in occasione dei 100 anni dalla nascita, quindi torneremo a parlarne sicuramente.
Sì, grazie.
Comunque corro a vedere la serie.
E anche noi. Grazie Caramella, grazie Catacchio.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie a voi, grazie.